Buongiorno e benvenuti all'ascolto della rassegna stampa. In studio Marcella La Bianca. Diamo insieme un'occhiata alle principali notizie che ispirano i titoli di oggi presenti sui quotidiani nazionali. Tiene banco sulle prime pagine il conflitto in Iran. Attacco con drone a una base italiana in Kuwait, nessun ferito. Tajani, non ci facciamo intimorire, pronti a sostenere il rafforzamento della missione Aspides. Israele, la guerra durerà almeno 3 settimane. Trump, vogliono un accordo, ma io ancora no. Emirati Arabi, intercettati 4 missili e 6 droni. Pasdaran, uccideremo Netanyahu. Adesso passiamo alla questione stretto di Hormuz. La Corea del Sud valuta di inviare navi da guerra sullo stretto. Pechino è costretta a mediare con Teheran. La Cina non intende aiutare gli USA, ma è penalizzata dalle bombe sul petrolio iraniano. Il relitto della metaniera russa Arctic Metagaz si avvicina alle coste di Malta. Se esplodesse sarebbe una catastrofe. Sono in corso le elezioni municipali in Francia. Da Parigi a Lione e Marsiglia le sfide più importanti. Si vota con la nuova legge, è un test per l'Eliseo, ma anche per il partito Rassemblement National. Guerra in Iran, annullata la finalissima tra Spagna e Argentina prevista a Doha. Cancellati anche i Gran Premi in Bahrain e Arabia Saudita. Speriamo torni la calma. Come sempre uno sguardo alle principali cronache dall'Italia. Naufraga una barca con decine di migranti davanti a Lampedusa, disperso un bambino. Lo sciopero dei rider, in 34 piazze italiane la mobilitazione per un contratto, chiediamo diritti. Grosseto muore dopo essere finito con il trattore nella piscina dell'agriturismo, il figlio scopre la tragedia, la causa un probabile malore. La relazione tra il professore e la sua allieva, il video di un bacio ed esplode il caso, silenzio e imbarazzo dei vertici scolastici, docente congelato dall'insegnamento, il caso analogo precedente finì in tribunale. Con la condanna del docente nonostante il presunto consenso della vittima. A Macerata, sciame sismico di 10 mini scosse nel giro di 12 ore, tutte con epicentro nei pressi di Sant'Angelo in Pontano. La scossa più forte è stata di magnitudo 2.9, avvertita ma senza danni. Arancia meccanica nel Pavese, assalto in villa con asce e pugnali, la notte da incubo in mano ai banditi. Mi hanno incappucciato e picchiato senza pietà. Il 64enne di Motta San Damiano, frazione di Valle Salimbene, è stato sorpreso nel sonno da 3 banditi incappucciati. Il racconto shock, erano cattivi e determinati. Il colpo, studiato a tavolino, conoscevano la planimetria della casa. Taranto, a 80 anni, contadino muore incornato da un toro. Ferrara, Vittorio Sgarbi tra i capolavori di Warhol, in occasione della mostra a Palazzo dei Diamanti. Appare stanco, mantenendo il suo sguardo appassionato sull'arte. Sui social, tanti messaggi commossi dei fan. Infine lo sport. Paralimpiadi Milano Cortina, giornata trionfale con Giacomo Bertagnolli, che vince il suo 2º oro nello slalom ipovedenti. Commosso ha definito il risultato un miracolo. Altri 2 podi per il medagliere, un argento e un bronzo, l'Italia è nella top 5. Formula 1, Gran Premio Cina, trionfa Kimi Antonelli, primo italiano dopo 20 anni, Hamilton terzo, primo podio in Ferrari, doppio ritiro prima del via per le McLaren, nemmeno Verstappen finisce la gara. In conclusione le previsioni meteo. E ora entriamo nel merito delle principali fra le notizie elencate. Forte escalation nella situazione in Medio Oriente, con attacchi diretti a basi internazionali e minacce esplicite tra i leader coinvolti. Infatti la base italiana in Kuwait, base aerea di Ali al-Salem, è stata colpita da un drone. L'esplosione ha distrutto un velivolo a pilotaggio remoto, un drone italiano all'interno di un capannone. Non si registrano feriti tra i militari italiani che si trovavano al sicuro nei bunker al momento dell'impatto. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha dichiarato che le nostre missioni continuano e non ci facciamo intimidire, ribadendo la disponibilità a rafforzare la missione navale europea Aspides. Da Israele fonti governative indicano che la fase intensa del conflitto potrebbe durare almeno altre 3 settimane. Il presidente Donald Trump ha affermato che l'Iran è ormai sconfitto e desidererebbe un accordo, ma ha anche aggiunto: vogliono un accordo, ma io ancora no, ponendo condizioni di resa incondizionata. Dagli Emirati Arabi, le difese aeree hanno intercettato una nuova ondata di attacchi, distruggendo missili balistici e droni lanciati dal territorio iraniano. Le cifre variano tra i 9 e 10 missili e oltre 25 droni nelle ultime 24-48 ore. Infine, le minacce dei Pasdaran, il corpo delle guardie della rivoluzione islamica, ha diffuso un messaggio diretto contro il premier israeliano: braccheremo e uccideremo Netanyahu. Le recenti tensioni nello stretto di Hormuz stanno spingendo le potenze asiatiche, in particolare la Corea del Sud e la Cina, a rivedere le proprie strategie marittime ed energetiche di fronte all'instabilità dell'area. Seoul sta valutando seriamente l'invio di unità navali verso lo stretto di Hormuz come protezione delle rotte commerciali. Infatti, oltre il 70% del fabbisogno petrolifero sudcoreano transita da questo snodo vitale. Questo bilanciando la pressione politica ad intervenire da parte degli USA e la necessità di non compromettere definitivamente i rapporti diplomatici con l'Iran. Anche Pechino si trova in una posizione complessa e ambivalente, non ha alcuna intenzione geopolitica di salvare la strategia di Donald Trump, ma è costretta a intervenire come mediatore con Teheran. Il motivo è puramente economico: la Cina è il principale acquirente di petrolio iraniano e gli attacchi alle infrastrutture petrolifere e il blocco dei flussi rischiano di colpire duramente l'economia cinese. Al momento è obbligata a esercitare la sua influenza sui Pasdaran per evitare che il conflitto paralizzi totalmente Hormuz. Adesso passiamo alla situazione della metaniera russa Arctic Metagaz, che è alla deriva nel canale di Sicilia dal 3 marzo a seguito di un sospetto attacco di droni. Al momento la nave è inclinata di circa 30 gradi e imbarca acqua a causa di uno squarcio nello scafo. Nonostante i rapporti iniziali di affondamento, il relitto è rimasto a galla ed è ora in balia delle correnti che lo spingono verso le acque maltesi. Ha un carico pericoloso, trasporta 62.000 tonnellate di GNL, gas naturale liquefatto, e 900 tonnellate di gasolio. Il rischio catastrofe ambientale è altissimo. Il WWF e le autorità locali avvertono che un'esplosione o una rottura dei serbatoi creerebbe nuvole criogeniche letali per la vita marina e un incendio incontrollabile. Le azioni in corso. Da Malta, il governo di Robert Abela ha attivato il piano di emergenza nazionale. Esperti di salvataggio sono già sul posto e una nave specializzata è in arrivo per tentare di agganciare il relitto. Dall'Italia, il governo, dopo un vertice a Palazzo Chigi, monitora la situazione tramite la Marina Militare e la Protezione Civile, offrendo supporto tecnico a Malta. Comunque sono state messe in atto alcune misure di sicurezza dalle autorità marittime, che hanno imposto una zona di esclusione di 5 miglia nautiche attorno alla nave per tutti i transiti civili. La nave è considerata parte della flotta ombra russa utilizzata per aggirare le sanzioni internazionali. Passiamo alla Francia. Sono in corso le elezioni municipali francesi, che rappresentano un punto di svolta cruciale per la politica transalpina. Non si tratta solo di scegliere i sindaci di oltre 35.000 comuni, ma di un vero e proprio referendum sulla fine del regno di Emmanuel Macron e sul radicamento territoriale del partito Rassemblement National di Marine Le Pen in vista delle presidenziali del 2027. Per la prima volta a Parigi, Lione e Marsiglia si vota con un nuovo sistema approvato nel 2025. Gli elettori votano direttamente per il sindaco della città e separatamente per il consiglio. Questo cambiamento punta a una maggiore democraticità, ma a Parigi rischia di frammentare il consiglio, rendendo la città difficile da governare senza ampie coalizioni. È un test per Macron dopo anni di instabilità parlamentare e proteste sociali. Una sconfitta nelle grandi città certificherebbe l'isolamento del presidente e complicherebbe la scelta di un suo successore per il 2027. Entriamo ora nei dettagli delle principali notizie di cronaca dai quotidiani italiani. Iniziamo con l'ennesima tragedia al largo dell'isola di Lampedusa, dove nella notte tra il 14 e 15 marzo è naufragato un barchino a 15 miglia dalla costa. La guardia costiera è riuscita a trarre in salvo 64 persone che erano finite in mare dopo il ribaltamento della piccola imbarcazione. Tra i naufraghi, una madre in stato di shock ha segnalato la scomparsa del figlioletto di pochi anni, finito in acqua durante l'incidente e non ritrovato. La giornata di ieri, domenica 15 marzo, ha segnato un punto di svolta per la categoria lavorativa dei rider in Italia. In 34 piazze, tra cui Milano, Roma, Napoli e Bologna, si sono svolte mobilitazioni e proteste contro il modello del cottimo. I ciclofattorini chiedono l'applicazione del contratto della logistica o un accordo specifico che garantisca lo status di lavoratori subordinati, uscendo dalla zona grigia della collaborazione autonoma. Chiedono un salario dignitoso, diritti fondamentali di malattia, ferie pagate, contributi previdenziali e infine maggiore trasparenza sui criteri con cui le app assegnano i turni e che le dotazioni di sicurezza come i caschi, luci e manutenzione bici siano a carico delle piattaforme. I manifestanti denunciano condizioni di lavoro povero con ritmi serrati e turni estenuanti e spesso senza alcuna copertura in caso di incidenti stradali. Incredibile tragedia ieri in Agro di Crispiano in provincia di Taranto, dove un uomo è stato gravemente ferito da un bovino. Sarebbe stato lo stesso uomo a dare l'allarme con una telefonata a sua sorella. La vittima si chiama Pietro Forleo e ha 80 anni. Aveva deciso di andare a raccogliere gli asparagi quando è stato aggredito da un toro che gli ha procurato diverse fratture e la perforazione di alcuni organi vitali. Trasportato d'urgenza all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto, è deceduto nel pomeriggio. Prima di lasciarci, le previsioni meteo per la giornata di oggi, lunedì 16 marzo. L'anticiclone che ha dominato l'Italia negli scorsi giorni si ritira, lasciando spazio all'instabilità atmosferica. Tornano i temporali e un generale calo delle temperature. Con questo è tutto, grazie per l'ascolto. Da Marcella Labbianca, appuntamento alla prossima edizione.